cercano e ci sei già, nell'insidia della notte che vissa, nel suono matematico del pericolo, abbagliante compagnia. Mi chiami con il mio nome muto, impronunciabile, sillabato dalla mia pelle, ora sorriso tra te e me. Sotto una stella vigile mi nieghi, mi sbricioli, mi fai seme. Terreno esultante, sto nella sospensione della tua nota affamata. Pronuncia il nome che accuccia, svegliami, aspetto al margine, fiorendo. Il tuffo nell'affidamento naturale, sono io, sono te, tutto è perfetto nido.
Da Ernesto Cardenal, poeta sudamericano candidato al Nobel per la letteratura nel 2005, dal Cantico Cosmico. Tutto oscuro nel cosmo, cercando ansiosamente, cercando le tenebre, cercando lì sul confine che divide la notte dal giorno, cercando nella notte. La notte concepì il seme della notte. Il cuore della notte esisteva lì da sempre, anche nelle tenebre. Cresce nelle tenebre, la polpa palpitante della vita. Dalle ombre esce anche il più tenue raggio di luce, il potere procreatore, la prima estasi conosciuta della vita, col godimento di passare dal silenzio al suono. E così la progenie del grande espansore riempì l'espansione dei cieli. Il coro della vita si alzò e sgorgò in estasi e poi riposò in una delizia di calma.
Ora tocca a me da me. Sono sempre quello di prima, il turbatore di silenzi. No, vorrei introdurre Don Paolo Spezzato e Sandra Livia Candiani raccontandovi un po' la genesi di questo incontro, perché Sandra Livia Candiani è stata la prima ospite invitata di questa edizione. L'invito a Sandra risale al 9 di ottobre dell'anno scorso, quindi Torino Spiritualità 2018 era finito da pochissimo. Ed è accaduto che passando davanti a una libreria ho visto in vetrina una copia del Silenzio e Cosa Viva, che era credo uscito proprio forse quel giorno lì. Mi sono abbastanza meravigliato perché appunto per me Sandra Livia Candiani era una poetessa e quindi ero molto stupito del fatto di vedere un saggio. Sono entrato, l'ho comprato, mi sono messo in un bar a leggerne qualche pagina prima di andare al lavoro e sono arrivato al lavoro tardissimo, perché l'ho trovato meraviglioso. Sono rimasto... Adesso io amo molto la poesia di Sandra Livia Candiani e non so se sono brutto, ma a me è piaciuto proprio quasi più ancora. No, nel senso che mi ha parlato con voce potentissima. E allora appena sono arrivato al circolo dei lettori io avevo un contatto mail di Sandra, insomma datomi per combinazione, e le ho subito scritto dicendole che ero dispiaciuto di non averla mai invitata prima, che non sapevo come mi fosse venuto in mente di non invitarla mai prima, ma che speravo tanto che volesse essere il primo ospite a dire sì alla prossima edizione. E lei ha detto sì, per fortuna, quindi è un invito che davvero risale tanto tempo fa. Ma prima di andare al circolo dei lettori a scriverle la mail, ho preso la prima pagina del libro che mi aveva proprio molto molto colpito, ho fatto una foto WhatsApp e l'ho mandata a Don Paolo Spezzato dicendogli: Don Paolo, leggi questa cosa qua perché ti piacerà sicuramente. E così è stato, ed è nato poi un rapporto che ci ha un po' legati tutti e tre. E io me la vorrei leggere questa breve pagina, questo inizio, da cui tutto questo incontro origina. Scusate, oggi veramente non ho le colpe. Però mi perdonerete perché è domenica e la sangue. Allora, quando si inizia ad avvertire qualcosa di più grande di noi? Quando ho iniziato io a meditare? Forse intorno ai 9 anni, chiusa in bagno, in ginocchio, mentre fuori gli adulti si stanno massacrando, sfido un Dio di cui comincio a dubitare: o vieni adesso e gli fai smettere, o non ti credo più. L'orecchio fa uno strano rumore, come un cancello arrugginito che si apre, o una serratura inceppata, e una vasta prateria di silenzio si distende, nell'udito e nell'anima. Resto in ascolto, faccio un nido, esco, non è cambiato niente, è cambiato tutto. Sono un guerriero di poco. Ecco, questa è stata immediatamente inviata a Don Paolo, e qui in queste righe che abbiamo letto c'è tutto ciò di cui proveremo a parlare quest'oggi e a parlare ancora della notte, che è il tema di questa edizione, e loro sono due guerrieri di pompo della notte, e lascio allora che ci conducano, pur essendo pomeriggio, in un clima di reale abbandono, con una proposta.
Sì, la proposta è quella di prenderci alcuni minuti di silenzio, di vuoto, di meditazione. La radice di meditazione, di meditare, una radice possibile, etimologica, è proprio questa radice medi, che la troviamo anche in medico e medicina, ha un potere curante, quindi lasciamoci curare lo spirito per alcuni minuti. Cosa dici, Gianna?
Sì. Dandoci il benvenuto, che non è la cosa formale di quando un autore o un'autrice arriva e vi dà il benvenuto, ma è il sentire che ognuno di noi dà il benvenuto a se stesso in questo momento, riceve questo benvenuto, e prima di tutto il corpo. Quindi siamo un pochino insieme, oppure da soli, a ricevere il nostro corpo e a sentire questa comunità di intenti, di stare un pochino insieme.
Assumiamo quindi una posizione comoda, facciamoci ampi, come dice il nostro comune amico Alessandro Bergonzoni, facciamo voto di vastità in questo momento. Facciamoci ampi e recipienti, e questo tempo verrà scandito da due suoni di campana. Diventare silenziosi significa anche permettere di dare diritto di cittadinanza ai nostri mostri interiori. O come dice Chandra, dare permesso di soggiorno alle ombre che ci abitano. È pericoloso fare silenzio. O meglio, diventare silenziosi. Perché fare silenzio non ci vuole mica tanto. Diventare silenziosi è creare spazio, e a volte uno spazio vertiginoso. Ma meditando e meditando, forse è anche dolce naufragare in questo mare.
c'è ancora del sì che è il nostro figlio col mondo e con quello che non conosciamo arriva dentro di noi, sta un pochino e se ne va di nuovo nel mondo portando qualcosa di noi fuori per poi ritornare dentro. È una compagnia che trascuriamo spesso, ma è sempre lì che ci aspetta. In ogni momento in cui ci sentiamo smarriti possiamo fare il ritorno al respiro. Voglio imparare a non avere paura, voglio imparare a tremare, non voglio imparare a tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce, non voglio imparare a non arrabbiarmi, voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza che illumini quello che gli altri mi stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere. Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire mi stai facendo male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. Non voglio essere un'altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio pacificare tutto, voglio esplorare la realtà anche quando fa male. Voglio la verità di me. Non voglio insegnare, voglio accompagnare. Non è che voglio così, è che non posso fare altro.
Paolo, questa è una delle tue pagine preferite, quindi io te la farei commentare.
Beh, commentare una pagina così. Stamattina ero a Bergamo, ho tenuto una conferenza a Bergamo e mi sono fiondato qua. E ho chiuso la mattinata con questa pagina e l'ho letta per l'ennesima volta e ogni volta quando la leggo mi prende veramente un nodo alla gola. Io credo che questa pagina ci guarisca, mi guarisca dalla malattia del dualismo. Adottarsi tutti interi, ecco, credo che sia questo il centro e ci torneremo su, oggi pomeriggio su questa tematica. E non c'è nulla di noi che merita che si è gettato via, che si è gettato lontano da noi. Dobbiamo veramente compiere un cammino di accoglienza di noi stessi tutti interi. Allora ecco il tema della notte. La notte ci guarisce dal dualismo, perché la notte è innanzitutto, credo, un'occasione, ecco, un'occasione di venire in contatto con tutto quello che viviamo, con le nostre ferite, anche se ci fanno paura, parlavo prima di mostri, ma la notte è un tempo propizio per venire in contatto con le nostre ferite più profonde. E per entrare in profondità. Io credo che il grande compito oggi è entrare in profondità, andare negli abissi della nostra persona e lì prendere contatto, stare lì, stare lì. E allora la notte, che si vince anche da questa pagina, mi piace pensarla come possibilità di cura. La notte è importante perché possiamo imparare a prenderci cura del dolore e imporgli un confine, un margine. Un tempo in cui imparare a curare la nostra fragilità. E se impariamo a cullare la nostra fragilità, forse impariamo piano piano a cullare anche quella degli altri, di coloro che ci stanno accanto. E poi la notte è come stupore, ma magari di questo ne parliamo dopo, perché verrà fuori senz'altro, ecco. E credo, per chiudere questo, cosa mi suscita questa pagina di Chandra, io credo che da prete, ecco, mi guarisca da tanto moralismo che ci è stato fatto passare in una cultura specialmente cattolica, ecco, questo esordio, non voglio non aver paura, no? Voglio imparare a tremare, ecco. Chi è che ci ha insegnato a fare questo? Dove sono stati i nostri maestri che ci hanno insegnato a tremare nella nostra esperienza? Perché la paura è da attraversare, tutta, la paura è da attraversare, la notte è da attraversare. I mostri sono da accogliere e da abbracciare, sono da chiamare per nome, ma ci hanno forse sempre insegnato a bypassare tutto questo, perché altrimenti non saremmo diventati coraggiosi. Non è vero, perché amo ripetere che il coraggio non è un'assenza di paura, ma è soltanto una paura attraversata. Si diventa coraggiosi soltanto perché si attraversa la paura, la si vive tutta imparando a tremare. E poi questa chiusa splendida, ecco, non è che voglio fare quello che non posso fare, no? Altrimenti è bellissimo. Stamattina ho citato una pagina di Samuel Beckett che mi piace molto. In un'opera Beckett scrive: sapete cosa possiamo fare al massimo della nostra vita? È imparare a sbagliare, l'unica cosa che possiamo fare. E quindi se ti impegni proprio al massimo, io ti posso invitare a sbagliare meglio, ecco.
E fallire meglio. E Chandra, nella notte è anche facile. Noi abbiamo tutto costruito una scaletta minuziosissima, ma siamo. No, nella notte è facile sbagliare, perché nella notte si affrontano. L'occhio intanto perde il suo primato, non puoi più affidare timidamente allo sguardo, perché il mondo si riempie di ombre, il mondo diventa più opaco, ed è quel tipo di attraversamento lì, è un'esperienza di incertezza. Ed è anche un'esperienza nella quale appunto a volte si fallisce, nella notte si inciampa. Però volevo domandarti quanto questo tipo di incertezza, quanto il fatto di dover convocare a sé degli altri criteri di orientamento può essere prezioso, perché poi l'unico modo per liberarsi dall'ombra, banalmente, è di starne puro.
Viene in mente che io quando cammino per la casa di notte, buio, chiudo gli occhi e a un certo punto mi sono detta: ma che fai? Cioè, già è buio, e invece sì, perché già che è buio sto totalmente col buio, no? E ricordavo prima con Don Paolo e te che noi umani ci siamo sempre orientati con le stelle, quindi di notte, ma anche questo che mi ha colpito, che ha detto Don Paolo, chi ci ha insegnato a tremare, no? E non soltanto nel cattolicismo, anche negli ambienti eroici, no? Dove bisogna sempre essere forti, laici, ma eroi. E se una persona invece è portatrice di segni del passato che l'hanno resa tremante, che fa? Si chiude in casa? E invece è importante uscire e trasmettere che anche se non sei forte hai il diritto di esserci. E qual è la svolta? Che di notte quello che resta è il corpo. Per me il corpo è proprio la soglia più importante per arrivare a sentire l'infinito e quel momento anche di incredulità e di rimanere totalmente soli, che sia per esempio quando ci si ammala oppure quando si sta attraversando un periodo di particolare durezza o un lutto, allora si sente che il nostro filo con l'infinito, con il non so, si spezza. E quello è il punto critico, e nella notte è possibile ricucirlo col respiro, per esempio, o con l'accoglienza, che come anche accennato in quel pezzetto, è molto, molto diversa dall'accettazione, perché io posso accogliere anche quello che non accetto. E come? Sentendolo. Sentendo nel corpo, ho paura. Non accetto questa paura, mi fa vergogna e accolgo paura, vergogna, senso di colpa, qualunque cosa sia, come l'accolgo, come risonanza nel corpo. Ho detto di recente a una persona che mi diceva ho questo male, ma perché? E gli ho detto è una domanda sbagliata per la meditazione, bisogna chiedere solo com'è, dov'è questo male, e sentire la risonanza e sentire che non è il dolore in sé che libera, ma la consapevolezza del dolore smettere di maledirlo e sentire ti do asilo politico nel corpo e sento quale lingua parli, diversa dalla mia, come sei, da dove vieni. E allora si svela tutto un mondo di sensibilità che non è verbale. Le parole arrivano dopo un po'.
Ecco, mi collego a questo discorso della notte come possibilità dello stupore. Io mi convinco sempre di più che abbiamo perso la capacità, la sensibilità di stupirci, non ci stupiamo più di nulla. E allora la notte nel senso lato ovviamente, e tornare, se noi ascoltiamo la notte, attraversiamo la notte, torniamo alla possibilità e la capacità di stupirci. Cioè quando tutto cade, quando non ci sono più appoggi, quando non ci sono più appigli, allora finalmente si crea lo spazio per lo stupore. Lo si diceva prima, noi le stelle le possiamo guardare soltanto, contemplare, stupirci di un cielo stellato perché è scesa la notte. Finché c'è la luce non potremo mai contemplarlo. Allora, tornare allo stupore. Io credo che lo stupore sia rimanere aperti all'imprevedibilità e godere di ciò che non ci saremmo mai aspettati. Ecco, credo che sia proprio questa la grandezza dell'uomo. Noi, e qui sì, tu potresti insegnarmi, Chandra, tutta la tradizione buddista sul desiderio, no? Ma io credo che noi ci togliamo, ci perdiamo il meglio forse, perché affrontiamo l'esistenza, il quotidiano, la vita sempre attendendoci e prevedendo qualcosa, ma sempre qualcosa di già noto, un déjà vu continuo, mentre il meglio sta nell'imprevedibilità, quando sei talmente aperto che
ti raggiunge finalmente il mistero, perché il mistero non è qualcosa di incomprensibile, altrimenti sarebbe soltanto un problema, perché prima o poi andrebbe e si potrebbe risolvere. Ma il mistero è appunto questa grazia che ti raggiunge quando rimani aperto all'imprevedibilità. E mi piace questa frase di Eraclito, che ti ho letto prima, ma la voglio ripetere perché la trovo geniale. Come pensare che l'ha scritta Eraclito, ecco, quindi siamo lontanissimi dal pensiero. Dice: non troverai mai la verità, non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare ciò che non ti aspettavi di trovare. Guardate che c'è una ricchezza, c'è una verità in tutto questo che è impressionante. Stupirsi e accogliere, rimanere aperti all'imprevedibile, a ciò che non avremmo mai immaginato, all'inaudito, cioè al mai udito. Il problema è che noi violentiamo la realtà perché aspettiamo soltanto quello che abbiamo desiderato, ci siamo immaginati. Ecco, allora la meditazione credo che sia proprio questo, un lasciar cadere tutto, e poi la notte anche ovviamente, no? Le notti che ci abitano sono l'occasione, sono una grazia. Io penso anche alla malattia, penso anche a un qualcosa di imprevisto che ti visita con i suoi doni, che tu non avresti mai pensato. Allora è questione veramente di aprirci, di accogliere e far cadere tutti i pregiudizi.
Mi viene in mente Paolo sempre per parlare della verità, che c'è un gioco anagrammatico sulla parola la verità. La parola è il suo articolo, che tu con quelle stesse lettere puoi comporre relativa e rivelata. E relativa e rivelata sono i due poli in mezzo a cui si muove il mistero. Ed è interessante pensarci, perché dove nel Vangelo si parla tanto di verità, quando Gesù è davanti a Pilato, Pilato dice di cui è serita, e Gesù non risponde, perché forse non credo che non risponda perché non lo sa, probabilmente risponde perché la risposta sopravanza qualunque cosa, ma Sant'Agostino, che gioca anche lui gli anagrammi, dice che in realtà la risposta di Gesù era già contenuta nel cui è serita, perché se tu prendi quella frase e la rigiri, diventa es vir qui ades, cioè è l'uomo che hai davanti. Quindi la verità è l'uomo che hai davanti. E allora, alla luce di quello che diceva Paolo, che si toglie gli strati da se stessi, riuscire a conoscere se stessi, ma anche allora esporsi all'altro, volevo domandarti se in questa capacità di stupirsi e meravigliarsi è una pratica che è meglio farla da soli, oppure lo stupore vive più nel rapporto con l'altro.
Sì, io credo che questa seconda, che vive più come rapporto dell'altro, sì. Peraltro lo intendiamo tutto, perché anche quando siamo soli siamo in costante relazione con l'altro. Di notte siamo in relazione col cuscino, col letto, con la stanza, anche questo è altro. E, la capacità di meravigliarsi è proprio non dare per scontato l'altro, anche se l'abbiamo reso noto, no? E secondo me la notte toglie proprio ovvietà, e al posto dell'ovvietà mette l'accento sull'essere invece visitati. Di notte veniamo visitati dai sogni, per esempio, ma anche si dice in alcune tradizioni orientali che veniamo visitati dai maestri, riceviamo insegnamenti senza saperlo. E non sono insegnamenti razionali, quindi ci ritroviamo cambiati senza il nostro assenso. E anche per quanto mi riguarda, ma penso che riguardi un po' tutti, sento che la notte mi visitano tutte le cose lasciate aperte, lasciate sospese, che vogliono trovare se non una conclusione, almeno una conclusione provvisoria o un accordo cioè il cuore che si accorda con quello che ho lasciato incompiuto, aperto, con i torti subiti o con le ferite date, spesso è nella notte che ritornano per me, e allora sento dove sono nel corpo e sento come poter rimediare. Qualche volta è anche abbandonando situazioni, persone, qualche volta invece è ricucendo, perché la meraviglia è probabilmente una continua ricucitura, no? Rispetto invece a dare per scontato e guardare con occhi che sanno già com'è una luce, com'è un'ombra, com'è un tappeto. C'è una bellissima detto in Gian che dice che a una certa età guardi il tappeto dall'altra parte, dal rovescio, guardi com'è fatto, non sei più stupito dal disegno. Ed è un po', quando diceva Don Paolo, il desiderio cos'è, no? Per dire. Ma al di là, non so, dottrinariamente solamente, ma desiderio viene da essere lontani dalle stelle e quindi ricollega al desiderio di vastità e forse c'è da distinguere dove il desiderio ci rapisce e non ci fa stare nel presente che è pieno di meraviglia e dove invece è quella forza vitale che ci permette di guardare con meraviglia tutto, assolutamente tutto quanto. Ecco perché forse un altro nido della notte è il nido degli esclusi, nel senso tutto quello che escludiamo durante il giorno viene a bussare di notte. Io penso che ogni insonnia lo sa questo. Un bel verso di Valerio Magrelli che dice l'insonnia dei giusti, anziché il sonno, no? Perché vengono a bussare per ingiustizie fatte e con le subite. Sai che pensa?
A causa di mia figlia. Che adesso mi fa con questo verso di Magrelli che hai citato, mi è una parte bellissima di Aldo Sacchini, che insomma, abbiamo anche provato a percorrere nella sua sezione, dove diceva che non bisogna avere paura di vegliare per l'insonnia di rifiutare il mondo, che bisogna essere anche capaci di trascorrere una notte ad occhi aperti, anche dolorosamente, anche punti da tutto ciò che nel mondo non ti piace, ma non chiudere gli occhi anche per cose lì. Tieni aperti, anzi spalancati, e poi spicca il salto dell'azione.
Sì, anche leggendo anche la letteratura di Chandra, sia la poesia che questo saggio, torna continuamente questo osare l'oscurità. Ecco, io credo che dobbiamo tornare ad osare l'oscurità. Maestro Eckhart, ecco, di cui ha parlato Marco proprio ieri, sì. Maestro Eckhart dice il fondo dell'anima è oscuro, il fondo dell'anima è oscuro, dobbiamo riconciliarci con l'oscurità che ci abita innanzitutto. Le fiabe, che poi non sono altro che dei grandi racconti mitologici, le fiabe ci ricordano sempre che è vero che se entriamo in noi stessi facciamo esperienza dei nostri draghi, dei nostri mostri, però le fiabe alla fine, gli eroi, le eroine delle fiabe, a forza di stare con i mostri e chiamarli per nome, guardarli in faccia, avvolgerli, magari abbracciandoli, si trasformano questi in alleati e hanno e permettono la salvezza in qualche modo. Quindi riuscire quasi a farci alleati i terrori della notte, no? Non temerai i terrori della notte, perché se ti abitui lo sguardo alla notte, impari forse a riconoscerci anche una ricchezza. E d'altra parte sempre Eckhart dice che, ma Giovanni della Croce, tutta la parte mistica ci dice che in fondo Dio è oscurità. E noi pensiamo di trovare Dio soltanto nella luce, no? Ma la luce ci può abbagliare, ecco. Allora abituare gli occhi alla notte può farci scorgere delle luci mai immaginate, ecco.
Leggo proprio il tema di poesia. Giovanni della Croce è stato un grande mistico del Cinquecento e un grande poeta. Lui scrive: notte che mi hai guidato, notte che hai congiunto l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Ecco, questa trasformazione, a forza di stare nell'oscurità fai esperienza di un amato che è lì, nella profondità, che ti avvolge e ne esci trasformato.
Un po' d'acqua.
Io e tanti, e c'è chi crolla e ci veglia, chi innaffia i fiori e ci beve troppo, chi dà sepoltura e chi ruggisce. C'è un bambino estirpato e una danzatrice infaticabile, c'è massacro e ci sono ossa che tornano luce. Qualcuno spezzetta immagini non mortali, una sarta cuce un petto nuovo, ampio, che accolga la notte, il piombo. Ci sono parole ossute e una via del senso e una deriva. C'è un postino sotto gli alberi, riposa. E c'è la ragione che conta i respiri e non bastano a fare tempio. C'è il macellaio e c'è un bambino disossato. C'è il coglitore di belle nuvole e lo scolaro che nomina e non tocca. C'è il dormiente e l'insonne che lo sveglia a scossoni con furore di belva giovane affamata di sembianze. Ci sono tutti i tuoi amati e quelli spintonati via. Ci sono in noi cuciti di lacrime e di labbra riconoscenti. Ci sono inchini a braccia spalancate e maledizioni bestemmiate in faccia al mondo. Ci sono tutti, tutti quanti, non in fila e nemmeno in cerchio, ma mescolati come farina e acqua nel gesto caldo che fa il pane. Io un abbraccio.
Ecco, questa poesia ci riporta a quel tema che forse ho accennato all'inizio, sulla necessità. E qui ci aiuta la notte, a necessità di diventare uno, perché tutto è uno. E noi in Occidente facciamo molta fatica ad abbracciare, a diventare uno, ad accogliere, ad accoglierci come unità. E io credo che dobbiamo risvegliarci a questa grande verità dell'unità, dell'unitotalità, e l'Oriente potrebbe aiutarci molto in questo, ecco, a comprendere, a fare così amicizia finalmente della non dualità, ecco, no? E io credo che noi occidentali facciamo fatica a fare pace con le crepe. E tu ci andrai il passaggio, no? Quando sarò tutto crepa, sarò finalmente intero. E termini come spaccatura, come frattura, come ferita, ecco, noi facciamo fatica perché pensiamo che siano sempre segnati da una colpa. siamo formati, siamo cresciuti in un pensiero digitale dove dobbiamo sempre percorrere una delle biforcazioni. Per noi, veramente, pensateci un attimo, ma noi ragioniamo soltanto in maniera digitale. Dobbiamo scegliere 0 o 1, bianco o nero, giusto o sbagliato, malato, sano, santo e peccatore, no? Queste biforcazioni continue. Mentre ancora una volta i miti, le letterature simboliche, le letterature arcaiche ci dicono, in fondo ci hanno insegnato, abbiamo perso questa visione invece analogica, del pensiero analogico, che rifiuta le dicotomie e ci riporta alla compresenza degli opposti. Ecco, io credo che la notte abbia proprio il potere di riconciliarci con tutto, e riconciliarci con gli opposti, perché ci educa in qualche modo che la vita è una, e la vita è preziosa, è integra, è rotta insieme, è integra e rotta, che è bianco, che è nero, che è santa e peccatrice. Quando è che impareremo a riconciliarci con tutto questo? E qui credo che l'Oriente potrebbe darci una grande mano, ecco, a recuperare questo aspetto che abbiamo tralasciato e di cui ne patiamo anche le conseguenze, perché ci consideriamo soltanto più frantumati a pezzi, ma abbiamo perso la capacità di pensare che c'è un amore che può trasformare le nostre ferite interne. C'è un amore, c'è una sostanza che può trasformare le nostre ferite in perle e creare un'unità grazie a quell'oro che gli imperatori giapponesi usavano per ricomporre i vasi preziosi. Quando è che impareremo finalmente con vaso a pezzi messo insieme con l'oro è ancora più prezioso? Cioè che la preziosità profonda di una persona è una persona anche a pezzi, anche frantumata, ma abbracciata nell'amore. Quando è che impara questo?
Ora. Ora se ascoltiamo le parole che tu hai detto adesso, accettando che ci cambino e non soltanto dicendo ah, interessante, dovrei essere, non è questo, no? È proprio diventare cassa di risonanza dell'altro, delle parole che arrivano, delle visite, delle intuizioni. E la notte è il luogo e il tempo in cui si perdono i nomi e le forme, e quindi si perde il capitano, il controllore, il commentatore, e c'è la grande possibilità di non aver paura della paura e di immergersi nella paura sentendo di cosa sei fatta, cosa mi vuoi dire. Certe volte bisogna prendere la bocconcini piccolissimi per chi è stato frantumato dalla paura. Poi occorrono i frantumi, come omeopaticamente la cura è in risonanza. Ma poi, man mano, si arriva all'intero quando smettiamo di avere noi una mente divisa. E una volta ho chiesto a Eugenio Borgna, volevo ascoltarlo, e gli ho chiesto, parlava della speranza. Io gli ho detto, io conosco la fiducia, ma la speranza non mi risuona. E lui mi ha detto, la speranza è una cosa cellulare che nasce dopo tante, tante notti di disperazione. E allora ho sentito di essere sulla buona strada. Con le notti di disperazione. Però mi ha detto che è una cosa che non era previsto, posso. Perché tanto stiamo andando. Perché me la ricordata questa poesia, Don Paolo parlando appunto dell'uno che è anche pluralità, tenere insieme tutte le differenze. Questo uno è un uno notturno che mi è venuto a cercare di notte. Uno polvere, uno impronta, uno invincibile attesa, uno sogno del legno, radice e zappa, uno sete sotto il mare, uno che si può solo nascere, gambo spezzato di ciclamino nel bosco, uno senza padre, uno vignaiolo, uno furente e uno festevole, uno disegnato dai lupi con i passi, uno tradotto palmo a palmo dal libro, uno vivo appena addormentato, sveglio con la scossa, tuffato nello sconosciuto volto, uno fulmine, uno passero, uno dei fulmini, uno dei passeri, uno beato negli sternuti e nella musica, vuoto, mosso appena, sapiente e abile, amorevole vuoto, di una mano, uno calpestato pavimento, tutti i giorni in cucina, uno tenebra del bambino che urla, uno che non salva e salvezza, la congiunzione è, uno chiaro nel prato e legato nel libro, uno spogliato all'aperto, al cospetto, premiamo insieme.
L'aspetto generativo della notte. La notte genera, non soltanto mostre. Noi siamo stati concepiti nella notte, nel buio, nell'oscurità. Un bambino, un feto, cresce nell'oscurità per 9 mesi, perché possa sbocciare, un seme ha bisogno della notte, del terreno, per poter venire alla luce. Quindi c'è questo potere generativo della notte, del buio. La notte è feconda, l'abbiamo ascoltato anche in questo cantico cosmico di Cardenale. È interessante che tutte le grandi civiltà hanno sempre un racconto cosmogonico che parte dalla notte. Come grembo fecondo, come utero fecondo da cui scaturisce il tutto. Un padre della Chiesa dice che Cristo è stato generato nella notte. E quindi recuperare questo aspetto generativo. E qui, Armando, se mi permetti, vorrei recuperare un artista che amo molto l'arte, in particolare moderna e contemporanea, amo molto il Novecento. Magari, ecco, ci sono queste... Questo è Alberto Burri, l'avrete capito, perché è molto immediato, ecco. Ecco, Burri è stato un artista, assieme a, io penso a Fontana, ecco, che hanno conosciuto il dramma della notte, del buio. Burri in particolare, lui era un medico che è stato mandato, appena laureato, è stato mandato in trincea a curare le carni dilaniate in quel grande macello che è stata la grande guerra. E ecco, cosa è venuto fuori da questa esperienza di notte, questa esperienza di ferita? È venuta fuori l'opera d'arte di Burri. E io credo che Burri abbia in qualche modo ci abbia mostrato la mostruosità. se noi guardate questi, lui prendeva delle tele, iuta, oppure delle plastiche, le bruciava, era materia combusta, materia, e prendeva queste materie povere, queste materie che sarebbero diventate spazzatura, e le elevava a dignità, ne faceva delle icone. Ecco, io credo che Burri, avendo fatto esperienza della notte, del buio, ha partorito perle. Permettetemi di dire, qui non possiamo dire è bello o brutto, perché le categorie dicotomiche di fronte all'opera d'arte non contano. Qui siamo già oltre il bello e il brutto a livello estetico. Il bello è ciò che è fecondo, no? Ciò che ti muove in questo caso, e ciò che ti fa nascere, ti fa fare un passaggio in avanti. Ecco, lui ci ha mostrato come anche la materia mostruosa, mostruosa, perché le opere di Burri sono mostruose, a dirci che tutta la, anche la carne dilaniata, anche una malattia, anche le persone ferite, anche le esperienze più deboli, più fragili, mostruose appunto, e ognuno di noi può aver fatto esperienza mostruosa nella propria vita, se prese in considerazione, se amate, se abbracciate, possono essere elevate a icona, a simbolo di vita, di fecondità e di bellezza. Ecco, io credo che la grande, non soltanto Burri, ma tutta l'arte moderna, e in particolare contemporanea, ha questo potere di mostrarci la parte mostruosa dell'umano. Guardate la parentela semantica, viene mostrata la parte mostruosa che ci portiamo dentro, ma che solitamente non appalesiamo perché ci vergogniamo, perché è profondamente fragile e pensiamo di non essere accettati. Ecco, c'è una frase di Nietzsche che mi piace molto, dice: non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi. È potentissima questa frase. Non esiste superficie che sia bella senza la terribilità degli abissi, della notte, del buio. Ecco, io credo che nell'arte tutto questo venga fuori. Il tragico può essere bello, il tragico può essere bello, perché è rivelazione. Allora, penso anche ad Alda Merini, ci sono tre donne che mi hanno segnato, che posso dire ovviamente, no? Ma c'è voluto un po', per... tre poetesse, ecco, diciamo così, Chandra, la Gualtieri, Mariangela Gualtieri e Alda Merini. E con Alda Merini è questa, perché chi ha frequentato le camminate di, cioè, so che c'è qualcuno che è venuto a camminare con Alda Merini in montagna con me in Torino Spiritualità. Ecco, lei, per lei l'esperienza del tragico, quasi nove anni di manicomio, di inferno, gli hanno permesso di partorire la poesia. E questa è una costante, no? Come veramente non esiste bellezza, non esiste perla, non esiste manifestazione del vero se non ha in qualche modo non conosce la terribilità degli abissi. È una cosa interessante, questo guardate in tutti i grandi artisti. Hanno potuto portare alla superficie una grandezza immensa perché sono scesi nella terribilità dell'inferno, sono scesi molto in profondità. Questa è una costante di musicisti, di artisti, poeti, letterati. Ecco, se non visiti gli abissi, non potrai mai dare qualcosa in superficie. Tra l'altro la fisica mi pare che dica che basta un piccolissimo movimento nella profondità della terra perché in superficie ci sia un terremoto. Allora o smuoviamo qualcosa in fondo o in superficie c'è soltanto banalità. Quindi veramente il tragico può essere bello perché è rivelazione. Quindi non si tratta di occultare o cancellare il reale perché è mostruoso. Noi stiamo occultando la mostruosità con l'estetica, ma quella non sarà mai bellezza, no? Dobbiamo in qualche modo accettare il buio, accettare la nostra mostruosità, le nostre parti umbratile, qui Jung andrebbe a nozze, ecco, con questo, e dargli forma in qualche modo, dargli forma, marginarlo. Abbiamo bisogno di dare un margine alla nostra mostruosità, dargli un contorno, e dandogli un contorno portargli in superficie perché sia un'opera d'arte. Perché può essere un'opera d'arte, non fosse altro perché è nostro. E tutto ciò che è nostro è comunque, sempre, terribilmente vero.
Io penso che mi piacerebbe in questo momento parlare della notte dei bambini. I bambini non hanno, e i bambini gli strumenti spesso per stare con i mostri della notte, hanno bisogno di adulti attorno che gli permettano i varchi, e certe volte invece trovano la forza dentro, oppure da qualcosa di misterioso che arriva. Io sono abbastanza una disadattata e di solito nei posti dove vado mi trovo sempre a disagio. Poi mi hanno invitato a insegnare a scuola poesia, tenere dei seminari, e fin dalla prima volta io ero giusta. Scuole un po' scassatelle di periferia, per caso è successo quello scelto. Perché? Perché c'era la profonda risonanza con il non farcela sempre e nello stesso tempo il sentire ci sono dei sostegni anche fragili che arrivano. E uno di questi è le parole. Solo che le parole sono un po' in via di estinzione e sono state sostituite dalle chiacchiere. Ma quando si va a scuola e si porta ai bambini la possibilità di scrivere le parole, proprio le parole, quelle che li pulsano dentro, quelle che li spaventano di notte, allora succede un travaso e una connessione, una cucitura magica. Intanto adesso mi viene in mente un ricordo di una volta, una delle prime volte che sono andata a scuola, sono entrata in una classe e la maestra stava sgridando a livelli dragoneschi i bambini. Io ho aperto la porta e sono rimasta in piedi con le spalle contratte perché pensavo, appunto, mi ricordavo di quando ero uno di loro. E poi un bimbo piccolissimo mi ha avvicinato pian piano mentre la maestra ancora urlava e io avevo solo detto scusi sarei c'è quella del e mi ha avvicinato e mi ha detto tu hai una voce bellissima e poi se ne è tornata e questa cosa mi ha fatto capire la risonanza tra spaventati e così mi vedo due poesie dei bambini incontrato a scuola. Il primo è Kevin, egiziano. Kevin anni prima dell'incontro con me, parecchi anni prima, ha attraversato il mare. Io sapevo di essere in un gruppo di bambini che avevano vissuto delle cose al limite, e quindi, mentre di solito concludo facendole scrivere sull'addio o sulla morte, sui legami che si spezzano, con loro decido di mettere solo il tema vicino e lontano, in modo che era abbastanza vasto. E Kevin se l'è trasformato così il titolo: lontano ma pure molto vicino. La voce della gente che urla nel buio, che per vedere si devono orientare e seguono la voce degli antenati per uscire dalla sorgente della guerra, che per fiorire ci vuole un'eternità. E Kevin era un bambino che aveva fatto fatica i primi due incontri, scriveva poco. Quando ha scritto questa l'ha scritta sudando sul testo, e poi ha messo giù la penna e ha cominciato a splendere. E mi guardava tutto, e insomma, questa era la sua poesia. E quest'altra è di Emily, a cui Emily invece è brasiliana, e mi ha raccontato poi alla fine la sua storia di bambina adottata in Italia, in risonanza con la poesia di Kevin, che io avevo letto a scuola. Lei ha scritto il suo punto di vista di bambina, di cos'è il viaggio per acqua, e l'ha intitolata Avere paura. La paura di attraversare il mare, l'agitazione di affrontare le onde, il dolore di stare giorno e notte tra le acque, la malinconia della famiglia e degli amici, la paura di sbrigarsi per arrivare prima, la paura della pioggia, la paura di prendersi un raffreddore, la paura se riuscirai ad arrivare nella spiaggia, la tristezza di affogare, la paura se sai nuotare o no, lo spavento di morire, i ricordi degli amici, della casa in cui vivevi, la tensione di arrivare, il temporale con i fulmini, il fastidio di essere sempre bagnati, la voglia di essere già arrivato, la voglia di mangiare e di bere acqua, ma non acqua salata, ma acqua naturale, la voglia di saltare nelle pozzanghere e non di stare nell'acqua salata, la voglia di asciugare i capelli e di non averli bagnati di acqua salata, il dolore di dover ancora attraversare il deserto. Nel deserto c'è molto caldo, c'è molta sabbia, il caldo che ti entra, la sabbia negli occhi, per colpa del vento, il bisogno di avere molta acqua, il desiderio di voler avere l'acqua del mare calma, il desiderio di voler ascoltare la musica, di ballare e di ridere, il desiderio di essere a casa, nel proprio letto, con una coperta e con un cuscino.
Noi abbiamo quasi finito il nostro tempo, e Don Paolo e Ciambra vorrebbero anche lasciarci con ancora un minuto di qualche minuto di quiete, però siccome un piccolo tempo ancora ci abbiamo, mi piacerebbe concludere però ancora con qualche verso.
La mente correttrice, siamo sgretolabili, ospitale come un albero a rami spalancati, ci chiama forte nella notte, ci bussa, la faccia china della vita toglie le frontiere, ci tocca, riconosce la stessa pelle stellare e il vuoto spiraglio si appropria di noi e ne fa scompiglio. La notte è aperta, senza faccende parla, spezza il pane della memoria, lo distribuisce all'aria respirante, può perdere con una lacrima.
Simone Weil diceva che ciò che conta nella vita è fare attenzione. Lei è la filosofa dell'attenzione. E fare attenzione ha a che fare, anche qui come parentela semantica, ad attesa, attendere. E lei dice che ciò che conta è un'attesa senza oggetto, un'attesa senza oggetto, un farsi recipiente, un farsi vasti appunto per accogliere l'imprevedibile, come abbiamo detto, perché soltanto possiamo fare, solo lì possiamo fare esperienza del mistero. E leggevo prima il titolo di una raccolta di Chandra, da cui ho appena letto Fatti vivo, no? Fatti vivo è bellissimo, perché non è soltanto quando incontri una persona e poi lo saluti dicendo mi ricordando fatti vivo, no? Ma io credo che sia l'imperativo dell'essere umano. Noi siamo fatti per nascere due volte. Noi siamo fatti per rinascere continuamente, perché non basta essere venuti alla luce, dobbiamo appunto diventare viventi, non basta esistere, bisogna vivere in pienezza. Ecco, noi questo compito esistenziale di farci vivi, di farci vivi. Quindi penso che non ci sia augurio più bello che questo, fatti vivo, no? E questo, credo che sia questa la verità dell'uomo, la verità. Prima si parlava di verità, in greco vero, verità è aletheia, privativo, lete che richiama il fiume della dimenticanza, dell'oblio. Allora, quando impareremo a non vivere di dimenticanza, quando usciremo dal nostro oblio esistenziale, perché continuamente distratti, superficiali, allora lì cominceremo a venire alla luce di noi. Il tempo che stiamo vivendo è un secondo grembo, è un secondo utero che ci sta partorendo di nuovo, e continuerà a vivere anche oltre la morte soltanto chi è sbocciato da questa parte. Io credo fermamente questo, no? E allora ringrazio, ecco, questo momento, ringrazio Chandra e Armando, che ha dato la possibilità a me, ma penso anche a ciascuno di voi, di essere un pochino più, uscire da questo teatro un pochino più vivi, un pochino più consapevoli. Forse è stato un terreno, quest'ora e mezza che abbiamo passato assieme, un terreno dove poter fecondare, sbocciare un po' di più. Questo, no? Noi siamo semi che hanno bisogno di venire alla luce. E allora, magari a questo punto non so quanti minuti, due minuti di silenzio. La guidi tu, Chandra.
Siamo insieme un pochino in silenzio a sentire le parole ricevute, e si depositeranno con i loro tempi e fioriranno, e sentire la gratitudine che siamo vivi in questo momento e siamo insieme.
Grazie mille a Chandra.
Grazie a te.
Grazie a Paolo, è stata una gioia di avere qui.